Salve, io sono l'uomo del telefono.
Io sono il marito.
Bene, vediamo che cos'ha questo telefono. Ma è muto.
Lo so, gli hanno tirato il collo ieri sera.
Cerco di fare più presto che posso.
Faccia con comodo, nessuno le mette fretta.
Non c'è un po' di birra in casa? Ho detto non c'è un po' di birra in casa.
Vuole che veda io?
No, non c'è birra in casa.
Non c'è birra.
La mia biancheria l'hanno portata?
Sì, hanno portato la tua biancheria. Le camicie sono dignitose e impettite.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis, questa puntata di sabato 27 settembre, la prima puntata in autunno in realtà, perché nella scorsa eravamo proprio il giorno prima del passaggio, anzi due giorni prima del passaggio e della fine dell'estate. Ho aperto questa puntata, se l'avete riconosciuta, con un momento del film A piedi nudi nel parco con Robert Redford e Jane Fonda. Robert Redford, che abbiamo ricordato, purtroppo non siamo riusciti a ricordare nella scorsa settimana perché la puntata è stata registrata precedentemente, insomma lo ammetto, lo confesso, però a Radio Popolare lo abbiamo ricordato in più momenti. Questa settimana c'è anche da ricordare un'attrice, Claudia Cardinale, che ci ha lasciato qualche giorno fa, e quindi nel corso di questa puntata avremo modo anche di riascoltare alcuni momenti di cinema. Il Gattopardo, fondamentalmente, lei di fine ha fatti veramente tantissimi, sarebbero troppi, ci vorrebbe una puntata speciale che chissà magari in una prossima occasione faremo, però insomma per il momento, giusto per ricordarla, la ricorderemo con una clip del Gattopardo, in un momento in cui Tancredi alla cena racconta di una storia, insomma una goliardata molto molto maschilista, ve lo dico subito, e lei che però prontamente, con la sua ribellione, con la sua forza, fa una risata che ammutolisce un po' tutti gli astanti.
Esasperati, era buffo vederle, vecchie e brutte come erano, nelle tonache nere, con quegli occhi sbarrati, tutte già pronte e disposte al martirio. E quaivano come cagne. Quel bel tipo di tassoni grida: niente da fare, sorelle, non abbiamo tempo. Ritorneremo quando ci potrete procurare le novizie. E tutti quanti a ridere ed arrotolarsi per terra. Le lasciamo là con la bocca asciutta per andare a far fuoco contro i regi dall'alto delle terrazze. 10 minuti dopo fui ferito.
Che bei tipi dovevate essere. Avrei voluto trovarmi con voi.
Se ci fosse stata lei, signorina, non avremmo avuto bisogno di aspettare le novizie.
E dopo la risata memorabile di Claudia Cardinale, giovanissima nel film Il Gattopardo, tra l'altro Il Gattopardo di Luchino Visconti si alternava a 8:30 di Federico Fellini, e lei era costretta ogni giorno a cambiare trucco, abito, anche colore di capelli, perché ovviamente due film completamente diversi che la vedevano impegnata in entrambi i fronti nello stesso periodo, era il 1963. Dopo questa sua risata memorabile ascoltiamo il valzer del Gattopardo e poi diamo inizio a questa puntata con le uscite di questa settimana.
Tutti gentili con me. E io sono felice, zia, tanto. Tancredi è proprio un amore. E anche lei è un amore, lo sa.
Meno male che Tancredi non sente quello che dice.
Dico davvero, zio, so di doverle tutto. Anche Tancredi è devo. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva.
Finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso. Eri tutta a te sola.
No, non è vero.
Sì, è vero, Angelica. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza.
Zio, Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe.
Mi dispiace di averti ancora delusa.
È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso, veramente delizioso.
Ma sì, è mio padre.
Il prossimo.
La mazurca, allora.
Ci stanno guardando tutti, principe.
Che splendida ragazza che balla con suo padre.
È molto, molto bella.
Caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie in cui il rispetto non incoraggia sconvenienze, ma ti meritavi un'ovazione.
Un film che fa sempre piacere anche riascoltare, non necessariamente vedere, la musica con le parole e i dialoghi di quel film di Luchino Visconti. Le uscite, insomma, ci sono vari film questa settimana, ce n'è uno su tutti di cui probabilmente avete già sentito parlare, il ritorno di Paul Thomas Anderson, un film che lui stesso ha paragonato un po' al Dottor Stranamore con Leonardo DiCaprio, una battaglia dopo l'altra, questo è il titolo, è stato un po' acclamato da tutti, non ho ancora sentito critiche negative, io purtroppo non l'ho ancora visto perché quando c'è stata l'anteprima a Milano non ero presente, ma ovviamente andrò a vederlo, anzi probabilmente andrò a vederlo insieme a voi, quindi forse sarete prima voi a sapermi dire cosa ne pensate, perché il film è uscito giovedì e quindi già ora è possibile che qualcuno di voi l'abbia visto. Ascoltiamo una clip del film, dopodiché se voi volete scrivere e dire la vostra sarò ben contenta di accettare e seguire la vostra questa volta di recensione non la mia.
È molto importante che tu tenga il detonatore deviato così, per non far esplodere accidentalmente la carica.
Non fermarti. Devi creare uno show. Proclamo la rivoluzione. Il messaggio è chiaro.
Ti rivedrò molto presto.
Non se ti vedo prima io.
Viva la rivoluzione!
Per aver assicurato alla giustizia il gruppo di vigilantes noto come il French 75... Siamo qui per premiare Stephen Lockjaw con la medaglia d'onore.
Devi capire, Willa.
Io e la madre di Willa andavamo in giro e facevamo casini.
E questa è Chassis, sempre su Radio Popolare, trovate il podcast delle puntate precedenti sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su LinkedIn, su Instagram a Barbara Sorrentini. Nella puntata del 13 settembre abbiamo mandato in onda l'intervista a Kauter Benania per il film The Voice of Hind Rajab. Il film è uscito questa settimana, è uscito giovedì nelle sale, quindi penso che molti di voi abbiano avuto la possibilità di vederlo. Vi invito a riascoltare l'intervista o a trovarla anche sul sito, perché poi l'abbiamo anche trascritta, così se c'è qualcosa che vi interessa, qualche curiosità che magari la regista ha raccontato sul dietro le quinte, un film che ovviamente ha fatto molto discutere, trovate insomma quello che ha raccontato qua a Venezia 82, quando ha presentato il film per la primissima volta in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.
So falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head. soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Ovviamente colonna sonora per continuare a ricordare Robert Redford. I film che abbiamo raccontato e di cui abbiamo fatto sentire le voci le scorse settimane sono tutti, praticamente tutti i film passati dalla Mostra del Cinema di Venezia. In questi giorni è partita Le Vie del Cinema a Milano, la rassegna che ogni anno porta a Milano i film di Venezia e non solo. Potete trovare tutto il programma su lombardiaspettacolo.com e molti di film di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi e di cui potete riascoltare le interviste in podcast sul sito di Radio Popolare, appunto potete confrontare programma e voci. Comunque, come ogni anno, credo che siate già pronti con le vostre tessere e con la vostra frequentazione dei cinema milanesi per vedere i film passati a Venezia. Ora parliamo invece di un altro film, di una commedia, si intitola Esprimi un desiderio. È un film, sì, una commedia, ma parla di anziani, insomma un tema non molto trattato al cinema, se lo è appunto viene trattato in questo modo. Però ne parliamo con i tre protagonisti. Tre per tre protagonisti intendo il regista Wolfgang De Biasi, il protagonista Max Angioni e Herbert Ballerina, sono insomma tutti e tre in questo film che ci facciamo raccontare direttamente da loro.
Visto la sua particolare attitudine nei confronti delle persone anziane, condanno a un periodo di lavori socialmente utili in una casa di riposo.
È inaccettabile.
Grazie, signor giudice.
Qui, a Villa Meraviglia, siamo persone serie.
E muovetele, ste frotte, con tutti i soldi che avete speso.
Io li trovo bellissimi.
Anch'io, caspita.
Serve qualcosa?
No, serve che vai fuori dei maroni, dai, vai.
Il titolo è Esprimi un desiderio, Wolfgang De Biasi, regista, Max Angioni e, no, non è Diego Battantuono, ma è Herbert Ballerina, io stavo leggendo.
Se quindi... vuoi ti posso fare
l'imitazione.
Non chiami mai, oh. Non chiami, chiami mai. Herpes.
Verme. Bello che ho cominciato dicendo cercherò di non ridere. Inizio per non ridere, spero, con Wolfgang, cioè, che vorrei
dire quello dei tre più triste,
più noioso. No, non è vero, il più serio, mettiamola così. C'è una grande rivincita degli anziani, lo so che messa così è brutta, però invece questo film è anche molto interessante proprio perché trattate un tema che al cinema viene un po' abbandonato. Cosa ti ha spinto?
Ma, insomma,
in Italia, perché all'estero invece
il racconto è solamente un racconto di incontri, insomma, in qualche maniera sì, è vero che c'è una generazione più marginalizzata dai social, da tutto, che è l'invecchiare, che è una cosa vietata nel nostro mondo, e dall'altra parte c'è un giovane che vede solo se stesso E quindi insomma c'è un incontro di ascolto, c'è una capacità di venirsi incontro. Io tra l'altro l'ho anche interpretato questo film, un prete.
Sì, ma gliel'ho ricordato io adesso, cioè pensa.
Ah, non ti ricordavi averlo fatto. Max Angioni è giovane.
Poi ho 35 anni, cioè quindi giovane, vabbè, insomma. Sì, però si inizia ad avere un'età da uomo.
No, ma
immaturo, giovane dentro, certo.
Ma cosa hai ritrovato in te in questo personaggio?
No, in questo personaggio ho cercato di mettere un po' il sarcasmo che io ho iniziato a usare e uso come difesa, come scudo, diciamo, iniziale verso il mondo e gli altri, e così Simone usa il sarcasmo, l'ironia, un po' per proteggersi da quello che ha vissuto in passato. Lui viene da un trauma abbastanza forte e ha reagito a quel trauma in questo modo, cioè si è creato questa patina di sarcasmo, questo strato di battute, di atteggiamenti anche respingenti, spesso per cercare di farsi strada nella giungla dell'esistenza, ecco.
Che serio?
Ma non si ride.
No, infatti, e invece Herbert, invece a proposito di serietà, tu qui in questo film sei molto serio.
Infatti sì, è stata un'intuizione del regista, credo, di farmi diventare serio, di togliermi la barba, di mettermi a mio agio praticamente, però sì, sono contento perché alla fine poi sto anche cercando di togliermi di dosso questa roba che devo far sempre ridere, perché sennò è palle. E quindi
è da anni, no, che te la stai togliendo.
Infatti ci sto riuscendo da anni.
Almeno 5 anni,
appunto, e quindi adesso farò solo ruoli seri a partire da questo qua. Beh, dove sono un avvocato.
Favino, sta arrivando.
Perché Favino è, insomma.
Anche perché poi abbiamo un esempio, appunto, Diego Battantuono, che ha fatto anche personaggi molto seri nella sua vita, e sì. Quindi a un certo punto un cambio di registro ci vuole. Aspettiamo il tuo, Max.
Beh, allora iniziamo ad avere un registro, insomma, alla seconda pagina di registro io, figuriamoci, sì. Quindi questo, poi come hai visto nella risposta di prima, so essere pesantissimo, e come sa anche il regista, e ci so essere di una pesantezza incredibile, quindi su me non ci sono problemi, quindi sono qua, ecco, pronto a diventare qualunque cosa.
Cosa vi siete portati a casa da questo film? Cioè, dopo tutta questa lavorazione, tra l'altro avete girato in Friuli Venezia Giulia, in un posto... Che posto era quella villa?
Beh, una villa in provincia di Udine, bella, adatta a questa storia.
Credo e a poi Clauiano, proprio, uno dei borghi più belli d'Italia.
Come tutti i borghi.
E poi abbiamo girato anche una settimana in Salento. Quello che posso dire che mi lascia questo film, intanto la scoperta di questa coppia comica inedita, che sono Max e Diego, un po' un padre-figlio, un maestro, alunno indisciplinato, e quindi insomma loro due mi fanno molto ridere. Poi c'è un cast veramente d'eccezione, insomma li potrei elencare tutti, anche perché ho il manifesto davanti. E a questo gruppo con me seri c'è anche Colangeli, c'è anche Gaetano Bruno, che in questa foto non c'è, e poi insomma gli altri vediamo, Elisabetta De Vito, Elisabetta De Palo, la Cucinotta, Nunzia Schiano, Antonio Gerardi, quindi insomma veramente un gruppo d'eccezione. Quello che posso dire, che forse quello che ci racconta questo film, che non c'è mai un'età per esprimere un desiderio, fino a che sei in grado di esprimere desideri c'è vita, ecco, la vita è volersi bene, stare bene e cercare di avere dei sogni, dei progetti comuni, quello che non sta accadendo nello scenario internazionale, ahimè. Quindi insomma in quest'ora e mezza speriamo di portare un po' di leggerezza.
Tu Max cosa?
Beh, mi porto la conoscenza di Gigi, che io non lo conoscevo prima del film personalmente, e ho avuto modo di conoscere questo incredibile animale comico.
Stava anche animale.
Abbiamo detto fino adesso che non faccio il comico in questo film,
ma comunque fa ridere, dice 3 o 4 ragazzi,
cioè quando c'era lo stop facevo ridere, perché comunque quello poi è il mio poi azione toglievo.
e poi mi porto a casa il fatto che io, prima di che cominciasse questo film, mi sembrava una montagna impossibile da scalare, cioè queste cos'erano 120 pagine di copione, cos'è? E invece ho scoperto
molte di meno.
Molto in 110,
è che legge,
ok, percepito. E poi invece ho scoperto
che non le devi dire tutte e
due,
solo tutte e due, i nomi sopra indicano gli attori.
Esatto, provo a rispondere facendo questa cosa del cinema di queste 6 settimane. schedulate, precise, ora dopo ora, minuto dopo minuto, eccetera, pian piano questa montagna si scala e si arriva alla fine, che non ti accorgi nemmeno, di una roba che mi sembrava veramente impossibile all'inizio.
Cioè,
quindi
tu avevi imparato tutto a memoria, il copione, sì. E per dire battuta 75 dovevi ricominciare da uno.
Esatto, ogni volta. Tutto questa scala. E quindi questo, sì.
Herbert,
cosa
ti porti a casa da questa lavorazione, da questo film?
Il mio cachet. E no, mi porto dietro anche io il fatto di aver conosciuto Max, che è un grandissimo talento, un nuovo talento. Mi porto dietro il fatto di aver lavorato di nuovo con Wolfgang.
Anche nell'agenzia dei Bugiardi non hai la barba. Non
esatto, che mi ha fatto gli sms che io sto malissimo senza questa barba, non lo vuole capire. Niente, mi porto il fatto di aver fatto, secondo me, un bel film in un ruolo inedito. E questo. Basta.
Grazie.
Non sono filosofo come questi due.
Avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita.
Me la ricordi un attimo? Mi sa che mi son perso.
Zio, cara, non me la ricordo più.
Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
Ragazzi, io vi saluto.
Ma vieni con noi, no?
Un'altra volta, sì.
Non c'è mai un'altra volta.
Non c'è mai un'altra volta.
E qui siamo passati direttamente a un altro film, è Le città di pianura di Francesco Sossai, film che era stato presentato all'ultimo Festival di Cannes nel 2025 a maggio. Francesco Sossai è il regista di questo film, ambientato prevalentemente in Veneto. Avevamo parlato, insomma, è stato lui a raccontarci anche un po' la genesi di questa storia, ma anche un po' le influenze che ricordano Carlo Mazzacurati, perché la zona è tipicamente sua e da lui raccontata in molto cinema. Anche questo film è in uscita nelle sale, è uscito in alcune sale, in alcune città il 25, in altre uscirà la prossima settimana, giovedì prossimo. Noi lo ascoltiamo così a cavallo, insomma, al microfono di Chassis, Francesco Sossai, questo è sempre Radio Popolare, ascoltiamo con lui, tenetelo d'occhio, insomma, il titolo è Le città di pianura, come vi dicevo, esce un po' così a sprazzi per tutta Italia. Francesco Sossai da Cannes, appena presentato il film Le città di pianura. La cosa che mi incuriosisce intanto è da dove è nata questa idea, da dove ti sei ispirato e cosa c'è anche in qualche modo preso dalla realtà, perché sono personaggi molto integrati nel territorio.
Sì, beh, l'idea è nata in realtà una sera che ho conosciuto un ragazzo di architettura a Venezia e ci siamo sbronzati per 2 giorni e ho pensato che era un bel meccanismo filmico, una bella premessa per una storia. Poi nasce dai miei pellegrinaggi un po' nella pianura padana, nella pianura veneta, dove ho collezionato un sacco di dialoghi, scene che scrivevo ascoltando nei bar, nei mezzi. E a un certo punto ho preso tutto questo materiale e ho disegnato questa mappa che si vede anche nel film sui tovaglioli di un bar, e da lì ho cominciato a raccontare questa storia, insomma.
Chi sono i protagonisti? Poi c'è un incontro con un giovane, non possiamo raccontare tanto, però alcune cose forse si possono così, anche e soprattutto la figura e i ritratti di questi personaggi.
Sì, mi sono sempre interessata a quella generazione nata un po' all'inizio degli anni 70, che è un po' una generazione di mezzo. E, gente nata in un mondo che poi dopo il 2008 ha visto un po' questo mondo disgregarsi. E mi interessava raccontare quella generazione, però messa a confronto con l'oggi, quindi un ragazzo di 24-25 anni che sta finendo l'università e che si approccia un po' a tutto il resto della sua vita, e questa è un po' l'ultima notte prima del resto della sua vita, un po' come in American Graffiti di Lucas, comunque, che c'è questa dimensione.
In quali zone avete girato? Cioè che parte del territorio del nord-est è quello che avete...
Allora, è tutto girato in Veneto, è girato, diciamo, il paese da dove vengono i due protagonisti, è un paese immaginario nelle Dolomiti, e la pianura veneta più o meno tra le province di Padova e di Treviso. Poi abbiamo girato a Venezia e in seguito abbiamo ricreato l'Argentina e la Pampa fuori Chioggia.
Guardando insomma questo tipo di narrazione, di descrizione delle zone e dei personaggi, viene in mente ovviamente Carlo Mazzacurati. Mi chiedevo se ci fosse in qualche modo, ci sia stato un incontro, non so, insomma, come cos'è per te, che cos'è stato per te?
Beh, per me Carlo Mazzacurati è principalmente una persona che ha rivelato che si poteva raccontare una certa luce che c'è dalle nostre parti, e penso che questa sia l'influenza più grande che ha avuto, almeno per me. Poi ho avuto l'onore di montare questo film con Paolo Cotignola, che è stato per anni il montatore di, cioè è stato montatore dei grandi film di Mazzacurati, la Lingua del Santo, La Giusta Distanza, quindi ho potuto apprendere anche da lui un po' indirettamente certe meccaniche anche mazzacuratiane.
Poi c'è anche Roberto Citran.
Sì, c'è Bobo Citran, che si è prestato questa figura fantoziana. È stato un onore veramente lavorare con lui.
Quello che loro, insomma, il tipo di impresa in cui si imbarcano, che ovviamente diciamo abbastanza vicina di totalmente illegale, che però sembra essere un bisogno, perché li hai portati in quella direzione? Cosa ti ha spinto?
Sì, sulla legalità non mi ero interrogato tanto, però no, mi interessa tantissimo questa idea di vivere un po' nell'ombra, di... Mi sembra che siamo tutti un po' ossessionati dall'apparire. Mi piacciono queste persone che vivono un po' nell'ombra e vivono questa vita crepuscolare un po'. Cioè, l'ho sempre trovato affascinante, insomma. È una bella via di fuga dal nostro mondo, secondo me, vivere questo tipo di avventure.
Ti faccio un'ultima domanda, però, appunto, portandoti all'indietro, come ti sei avvicinato al cinema, come sei arrivato a fare cinema?
Non mi ricordo niente che non abbia a che fare col cinema. No, quindi non... Cioè, ho sempre voluto fare questo. Cioè, sono... stato sempre vorace di film fin da quando ero piccolo, e poi ho cominciato a girare con dei cari amici durante l'estate alle superiori, e poi pian piano ho fatto l'Accademia a Berlino, e insomma, un classico avevo un sacco di VHS, ecco. E poi sono sempre stato molto onnivoro di cinema, anche dei più disparati, insomma.
Grazie.
E dopo l'intervista a Francesco Sossai per il film Le città di pianura, un brevissimo stacco pubblicitario. Chassis torna subito dopo la pausa, e naturalmente se vi siete persi e vi siete sintonizzati soltanto adesso, a fine trasmissione troverete il podcast sul sito di Radio Popolare.
Julio, cosa volete?
Vogliamo invitarti a bere l'ultima con noi.
Aspettate un amico?
Un amico. Genio era...
Rieccoci di nuovo a Chassis con Dua Lipa. Se sapete perché, bene, se no ve lo dirò dopo.
Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Keep the party going, not one.
Eh sì, questa era Dua Lipa, Dance the Night, dalla colonna sonora del film Barbie. Ma perché ho messo Dua Lipa proprio oggi? Non solo perché questa canzone è una colonna sonora, ma anche perché è notizia di qualche giorno fa che Dua Lipa, la pop star britannica, ha licenziato il suo manager David Levy, che aveva delle posizioni pro-Israele nei confronti della guerra di Gaza, e invece Dua Lipa si è apertamente esposta per la Palestina e contro il genocidio. Ora però cambiamo argomento e parliamo di un documentario dedicato a Ferdinando Scianna, il fotografo. Il titolo è proprio Il fotografo dell'ombra. Roberto Andò, regista che insomma non ha bisogno di presentazioni per tutti i film che ha fatto, è palermitano come Ferdinando Scianna, e insieme ricostruiscono e ripercorrono la storia del fotografo che recentemente ha avuto anche una mostra a Palazzo Reale a Milano, e attraverso questo documentario si ripercorre appunto una storia di una sessantina d'anni di fotografie e di storia d'Italia attraverso i suoi scatti. Ascolteremo vari estratti raccolti a Venezia, si comincia parlando delle origini e della loro amicizia, e poi in coda raccontano anche dell'incontro che entrambi hanno avuto con Leonardo Sciascia.
Beh sì, effettivamente c'è una malattia giovanile che è il pudore, e io ne sono stato molto affetto. Credo che due persone sono state molto importanti per me. Una è Leonardo Sciascia, che mi ha in qualche modo spinto a scrivere e soprattutto a fargli leggere le cose che scrivevo. E Ferdinando è stato decisivo, perché a un certo punto, quando io già volevo fare il regista, l'avevo molto chiaro nella mia testa, indugiavo, prendevo tempo, mi davo degli alibi dicendomi ma in fondo devo anche aspettare il momento in cui qualcuno vuole finanziarmi, eccetera. E lui è stato categorico in un modo molto sano, che per me è stata una mossa decisiva. Cioè io da quel momento e dopo poco ho fatto il mio primo film.
E io lo invidiavo moltissimo lui, ma tantissimo, perché era molto più giovane di me. Io era già andato via da un pezzo. Allora era più giovane, adesso è invecchiato rovinosamente. No, e l'intermediario era Leonardo Sciascia, che per me era uno che aveva scoperto in un ragazzino ignorantissimo delle possibilità. Mentre invece quando parlava di Roberto, Leonardo diceva: sai, uno intelligente che poi giovane ma ha letto molto, e questo mi dava un'invidia straordinaria. E credo che anche Puccio Tornatore lo dice, ma lui era pure del mio paese. Come diceva prima Roberto, in fondo vedeva nelle mie foto anche la gente che camminava per strada, insomma, anche se io sono andato via che lui era ancora un ragazzino. Forse esagero, c'è stato in effetti un carisma di quel libretto che io ho pubblicato con Sciascia nel 65, che avevo 21 anni, che veniva da Sciascia, veniva dal fatto che lui aveva capito quello che io stavo facendo senza che io lo avessi capito, in un certo senso. Ha avuto su di me una influenza retroattiva, e può anche darsi, insomma, che questa presenza intellettuale, culturale, eccetera, abbia dato a quelle immagini un carisma, un desiderio di lettura. Lui diceva: a casa mia c'era, quindi lo guardavo. E questo me l'hanno detto in tanti.
In questo secondo estratto invece si parla di fotografia, di immagini, di cinema, e Ferdinando Scianna entra nel merito proprio del suo lavoro.
Io credo che Ferdinando è diventato un riferimento per me, per Tornatore, ma per molti altri. E noi andavamo, non solo guardavamo tutto quello che faceva, perché poi, essendo un fotografo straordinario, ha avuto anche la capacità di fare cose molto diverse, pur con lo stesso sguardo, con questa straordinaria capacità di raccontare attraverso la fotografia. Ma era un riferimento anche quando scriveva. Cioè io mi andavo a cercare le cose che lui scriveva, e ce lo siamo confessati con Peppuccio, anche lui, perché questa è una prospettiva. Avevamo fatto di Ferdinando un riferimento importante. Quando si dice che cosa sono i maestri, i maestri, nella verità, li scegliamo quando facciamo questa specie di patto che ci lega all'opera di qualcuno, no? Quindi se hai la fortuna poi che diventare amico come è capitato a noi, per me è stata una grande gioia. Quindi questo film viene fuori da questo, viene fuori dal desiderio oggi, da un lato, di trattenere in un documento questo amore, che in questo caso si combina con una persona, con un fotografo e con la fotografia, perché io vivo con una fotografa, quindi ho tanti legami con la fotografia. E poi è anche un modo, perché al di là del romanticismo, è anche un modo per in questo momento ragionare sul senso delle immagini. Cioè, noi stiamo entrando, anche il cinema praticamente nel giro di pochissimo tempo cambierà radicalmente. Oggi qualcuno si potrebbe fare anche a casa un film da solo, senza uscire, senza avere nessun collaboratore, tutta quella mediazione affascinante che ha caratterizzato il cinema, cioè la troupe, il direttore della fotografia, l'attrezzista, questo, quella, tu in teoria lo puoi fare da solo. Quindi questo film mi ha consentito, in questo modo così con nonchalance, di entrare nelle pieghe di un discorso fondamentale. Ferdinando orgogliosamente dice, ma con grandissimo senso di distinzione secondo me, dice: il fotografo non è un artista. Noi possiamo giurare che la fotografia di un certo livello, sì, arriva a noi con la forza. Per me, ecco, recentemente qualcuno mi ha invitato e dovevo dire quali erano l'opera d'arte più significativa. Ecco, io avrei scelto una fotografia, perché la fotografia, certe fotografie assurgono a quel valore lì, come la Gioconda. Detto questo, è stato un modo quindi per affrontare con una persona che non solo ha fatto il fotografo, ma riflettuto nel corso della sua vita moltissimo sulla fotografia, perché ha scritto sulla fotografia, perché ha avuto un'attività sui giornali, perché ha pubblicato tanti libri dove c'è l'esito di... Quindi alla fine io ci ho trovato dentro non solo questo tema dell'amicizia, della fotografia, ma anche la possibilità di raccontare un crinale che è già stato passato tra una cosa che io ho amato molto, la fotografia, come l'ha fatta Ferdinando, come l'ha fatta Gianni Brengo Gardin, come la faceva Cartier-Bresson, come la continua a fare Kudelka, no? E quello che sta arrivando, Kudelka in un
quello
modo,
un po' grosso,
è quello che sta arrivando adesso, che è diventata già la fotografia oggi.
Ma insomma, sì, ci sarebbero tante cose da dire. Beh, a proposito dell'invidia, mi sono dimenticato di dire una cosa, che io tra l'altro conoscevo Lia, sua moglie, prima di conoscere lui, perché era figlia di un grande antropologo, eccetera. Io lì mi muovevo ed era bellissima, lo è ancora, ma allora era proprio travolgente, quindi lo si invidiava anche per questo, insomma. Tra le cose che ha detto Roberto, c'è questa cosa qui in cui non ci sono i compartimenti, insomma, no? Cioè io quando penso, io mi continuamente ribadisco che io scrivo, sì, sono un fotografo che scrive, non sono uno scrittore, ma per esempio quando io penso a Roberto non ho bisogno di pensarlo come regista, come scrittore, come regista di teatro o di opera o di film, come analista della società, perché mi sembra che sia giusto, che sia normale, insomma, no? Che uno fa delle cose e pensa alle cose che fa, uno fa delle cose e pensa al mondo che produce le cose che uno fa, in un modo sempre inadeguato. Non c'è bisogno di... Quando io dico che la fotografia non è arte, è perché normalmente la definizione di arte è uno strumento per togliere valore al senso del racconto della realtà delle cose, perché l'artista viene considerato uno che se lo inventa il mondo, invece no, è il mondo che si inventa l'artista, e se uno riesce ad andarci dietro va avanti. Ecco, questa cosa qui, mediata forse anche da Sciascia, eccetera, ma ci abbiamo anche Pirandello alle spalle, insomma, non solo uno vive, ma si vede anche vivere e ci ragiona su. E c'è anche una sorta di orgoglio permanente accompagnato da sconforto, da sentimento di inadeguatezza, eccetera, eccetera. Ecco, il sentimento di inadeguatezza Io mi ha perseguitato a lungo, ma non lo considero più un problema. Se uno si sente adeguato vuol dire che è così così.
Questo è l'ultimo contributo dedicato al documentario Ferdinando Scianna, il fotografo dell'ombra. E entrambi, sia Ferdinando Scianna che Roberto Andò, si esprimono espressamente sulla lavorazione di questo film.
C'era questa gratitudine, è come guardarsi allo specchio, sei tu, non sei tu, sì sei tu. Però nello stesso tempo sei come ti ha visto lui. Ah, glielo devo dire, grazie, gli hai fatto sta roba. Cioè, la cosa in una fotografia, credo che come in un film, il momento del... soprattutto se è un ritratto tuo, perché il ritratto fa l'altro. Io ho fatto tantissimi ritratti e vedo, insomma, se quando vedo un ritratto della stessa persona sulla quale... credo di aver fatto qualcosa di abbastanza riuscito. La cosa che mi affascina e che mi interessa è che è diverso,
certo.
È che è altrettanto buono, certo. Però c'è un punto di vista diverso, e non è soltanto per il gioco che siamo tanti, è perché siamo tanti ma cerchiamo, non so, è un oggetto che è ancora abbastanza misterioso per me, questo film. Però sono molto contento perché ha 82 anni, un regalo mica da niente. No?
Ci sono tanti aspetti, insomma, nel film entra per questa definizione geniale che Ferdinando racconta del fotografo del suo paese, questo coglitore di cui suo padre diceva: ma che mestiere è, uno che ammazza i vivi e fotografa i morti,
e
resuscita i morti. E quindi c'è questo residuo di una cultura, se vogliamo, che ha a che fare anche con col sospetto nei confronti dell'immagine, di tradizione araba, eccetera, eccetera. E quindi con tutte le superstizioni legate all'immagine. E poi però entra fatalmente col vissuto. La fotografia, questo c'è quel bellissimo saggio di Roland Barthes, la fotografia ha a che fare con la morte. C'ha proprio a che fare con la morte, quindi la vita fa a che fare con la morte. Quindi in questo racconto di amicizia c'è il momento in cui facciamo i conti con Leonardo Sciascia, che è un momento in cui in qualche modo ritorna questo senso di morte, questa perdita, no? E poi c'è il momento, per fortuna raccontato anche con grande distacco, in cui si racconta il momento che io temevo di perdere Ferdinando, perché mi è arrivata questa lettera e in effetti poi l'ho trovato in condizioni veramente molto diverse da come lo vediamo adesso, che un ragazzino. In quel momento era molto provato, c'era questa grandissima mostra, bellissima, Palazzo Reale di Milano, questo grandissimo maggio, l'abbiamo girata insieme, ma era appena uscito da uno scampato pericolo.
Sono andato in carrozzella con il permesso del direttore dell'ospedale a vedere la mia mostra antologica. Ma si può parlare della vita senza parlare della morte? C'è questo luogo comune dei terroni che la menano con la morte, eccetera, eccetera. Ma io trovo una cosa... cioè, se non ci fosse la morte, diceva Ignazio Buttitta, io non avrei 90 anni. Ed è così, insomma, no? Cioè, siamo... Il ritratto è bello perché nel ritratto si mette in carico questo, si mette l'amicizia. Se c'è non credo in paradiso, ma se c'è un paradiso è una cena con gli amici. E questa è l'amicizia. Se c'è l'amicizia c'è perché soffriamo per gli amici che muoiono. Insomma, la vita è piena di avanti e indietro.
Ed erano Roberto Andò e Ferdinando Scianna a proposito del documentario Ferdinando Scianna, il fotografo dell'ombra. Sarà al cinema solo 3 giorni, il 6, il 7, l'8 e 8 ottobre, ma il 30 settembre ci sarà una proiezione speciale alle 20 all'Anteo Palazzo del Cinema con il regista e il fotografo, e sarà Paolo Mereghetti a coordinare l'incontro. Thank you. ed era la colonna sonora del film La Stangata di Scott Joplin, composta ovviamente da Scott Joplin come tutto il resto della colonna sonora. È un omaggio a Robert Redford, così come abbiamo aperto questa puntata. Ascoltiamo ora un momento del film, anzi sono più momenti, un montaggio da Tutti gli uomini del presidente. Quindi chiudiamo questa trasmissione, questa puntata di Chassis, con l'omaggio a Robert Redford, e poi a seguire un omaggio invece a Claudia Cardinale da 8 e mezzo di Federico Fellini, in una celeberrima scena con Marcello Mastroianni, in cui loro dialogano sull'amore e sui sentimenti. E poi la canzone finale, Memory, Barbara Streisand, da Come eravamo. E così si chiude Chassis, che potete riascoltare sul sito di Radio Popolare alla pagina di Chassis in podcast, oppure su Instagram Barb Sorrentini o la pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Chassis, e quindi il cinema, ritorna sabato prossimo. Un saluto a tutti e buon fine settimana da Barbara Sorrentini. Ciao.
Signor Markham, lei è qui per occuparsi delle frazioni al Watergate?
Io non sono qui.
Salve, sono Carl Bestin del Washington Post. Volevo sapere se si ricorda quali libri...
Casa Bianca.
Howard Hunt, per favore.
Forse è nell'ufficio del signor Coulson.
Chi è Charles Coulson? Conoscevi Howard Hunt?
Alla Casa Bianca si diceva che stava facendo un'indagine.
E tu cosa dici? Trovarono per caso degli indizi?
Beh, non dovrebbe sorprenderne il fatto che Hunt lavorasse per la CIA.
No, no, non mi sorprende affatto.
Delle tracce preziose.
Vorremmo vedere tutto il materiale richiesto dalla Casa Bianca.
Tutto ciò che riguarda la Casa Bianca è riservato.
È tutto un insabbiamento, dobbiamo soltanto trovarne le prove.
E un pezzo per volta trovarono la soluzione del giallo più sensazionale di tutta la storia d'America.
La Casa Bianca non ha modo di controllare l'inchiesta.
Io non voglio dire niente di più.
È stata minacciata se avesse detto la verità, c'è un insabbiamento.
Diccelo, diccelo. Non si rende conto di quanto grossa è la cosa.
Mitchell sapeva.
Ma certo che Mitchell sapeva. Woodward! Bestin! Venite qui. A volte sembrò che dovessero perdere il posto. Voi altri state per scrivere un articolo che dice che l'ex ministro della giustizia, la più alta personalità giuridica di questo paese, è un intrallazzatore. La reputazione. Perché il Washington Post lo stia facendo non lo so. Forse anche la vita.
Della storia che mi hai raccontato non ho capito quasi niente. Ma scusa, un tipo così, come tu l'hai descritto, che non vuol bene a nessuno, non fa mica tanta pena, sai. In fondo è colpa sua. Che cosa pretende dagli altri?
Perché credi che io non lo sappia? Come sei noiosina, anche tu.
Ah, ma non ti si può dire proprio niente. Quanto sei buffo con quel cappellaccio truccato da vecchio. Io non capisco. Incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita, e lui la rifiuta.
Perché non ci crede più?
Perché non sa voler bene.
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene.
E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda.
Perché non sa voler bene.
To do.
que lui. What's too painful to remember?